quelli che i difensori che sono rappresentanti da quelli che possiamo dare la parola al ministero.
Grazie. Dunque io devo riprendere dalla disamina che stavo completando su la verifica di elementi di riscontro, di conferma, delle dichiarazioni finora esaminate dalle persone offese e che era andata già ad esplorare gli incroci fra le singole dichiarazioni sul tema delle lesioni, sulle modalità lesive poste in essere dal personale visto intervenire in quelle situazioni, dalle descrizioni delle uniformi o delle dotazioni. Sì, ci provo. Dicevo che bisogna riprendere da quel punto, cioè dal punto degli incroci e dei riscontri fra le dichiarazioni. Mi ero un attimo soffermato dopo aver esplorato in maniera molto sintetica, lo confesso, perché il tema, se fosse esposto in maniera analitica, come faremo poi nella produzione della memoria scritta, porterebbe via troppo tempo rispetto ai tempi che abbiamo stabilito per la discussione. Quindi mi sono limitato a richiamare quelli che sono gli elementi principali, ma ce ne sono ovviamente molti altri, molte dichiarazioni che possono trovare questo riscontro incrociato. Eravamo arrivati al primo piano e il primo piano era il luogo dove ad un certo punto tutti gli occupanti riferiscono dell'intervento della persona che grida basta e alcuni vedono togliersi il casco e in relazione a questo intervento la cessazione più o meno immediata delle condotte poste in essere da chi è lì. Noi sappiamo, è stato un tema delle indagini e ha trovato, anche questa è una novità portata dal dibattimento, ha trovato una sua evoluzione nelle dichiarazioni rese da uno dei principali imputati, che era l'allora comandante del nucleo, il dottor Fournier, vicecomandante del reparto, che nel corso delle indagini, questo lo dico perché è stato oggetto anche di contestazione in sede di esame dibattimentale, aveva fornito una versione di questo episodio particolare. Era una versione che non coincideva nella localizzazione temporale del fatto raccontato rispetto a quello che ci riferivano le persone che vi avevano assistito. Mancava il pezzo prima, mancava tutta quella fase a cui ho accennato e di cui ho riportato alcuni brani delle deposizioni testimoniali, che riguarda una condotta scandita in sequenze, certamente durata più di qualche secondo, qualche minuto. Ho dimenticato di accennare a un particolare che è una forma di cronologia ante litteram che noi avevamo acquisito nell'immediatezza delle indagini e che era costituita dal reperto dell'orologio di Gieser rotto a 00:08 e che è un orario, ancora una volta, con le debite considerazioni che riguardano la relatività del riferimento di un orologio che si rompe in quella circostanza, ma comunque compatibile, accettabile proprio con la cronologia che poi alla fine abbiamo determinato nell'entrata, nell'orario di entrata, e quindi in quei minuti che vanno dalla mezzanotte alla mezzanotte 10. Ora, mancava il pezzo descritto da Gieser, descritto da Albrecht, descritto da Siebler, descritto da Schmiderer, quei passaggi reiterati, prolungati su ciascun ferito, mentre il dottor Fournier in fase di indagini ci aveva riferito di un suo accesso immediato al primo piano, entrato fra i primi, e già nelle dichiarazioni dell'esame come imputato c'è una parziale rettifica di questo dato, non più forse proprio fra i primi, ma insomma certamente non si può negare che, essendo, avendo funzioni dirigenziali rispetto al nucleo e soprattutto dando atto di ciò che lui conferma, non essendo persona che entra dopo i suoi uomini, ma che è usa precederli, proprio per le funzioni istituzionali che il suo ruolo gli impone, era strano che, arrivato su al piano, la prima cosa che avesse riscontrato era una situazione di ferite già causate da qualcuno che non era più presente, un comando impartito in inglese che intimava alle persone di mettersi al muro, eseguito con lentezza e fatica, che gli consentivano a un certo punto di accorgersi della drammatica situazione che era davanti ai suoi occhi, e in particolare della situazione di Melanie Jonas, ma alle richieste ripetute di approfondimento, di spiegazione di come e chi poteva aver causato il drammatico quadro che gli si presentava davanti agli occhi, evidentemente lui rispondeva dicendo di non poterlo sapere, perché qualcun altro prima di lui aveva fatto questo. Noi prendevamo atto del basta, basta, descritto però in quella fase dal dottor Fournier come una sorta di imprecazione. Facevamo riscontrare un po', se non l'incongruenza, che pure si poteva sostenere fosse tale, la suggestione che un basta basta fosse rivolto a fermare qualcuno, e lui no, lo escludeva assolutamente, era una forma di sfogo. Questo lo dico perché questo è stato anche oggetto di contestazione dinanzi alla nuova versione resa da Fournier. Io ricordo ancora il passo che faceva riferimento ad una sua considerazione espressa in quella sede, cioè in sede di indagini. Ho citato il dottor Fournier perché lei dice nel suo interrogatorio: nel tempo occorrente per arrivare al primo piano lei deve presumere che qualcuno abbia usato mezzi di evacuazione fisica nei confronti di queste persone, che comunque già, diciamo, erano ridotte in stato di inoffensività. 30 secondi che lei raggiunge sul piano, è al primo piano, e il dottor Fournier in interrogatorio risponde: sì sì, però ancora lì da nessun elemento del tipo di quello che ha fornito oggi. A pagina 40, contesto la risposta di Fournier: ah beh, certo, voglio dire, non si può escludere, perché io ci ho messo 30 secondi, quindi non si può escludere che mi abbiano preceduto altri. Certo che debbono essere stati molto bravi, voglio dire, tra il tempo di accesso che ho avuto al primo piano e quella scena di macelleria messicana, e questo è il primo momento di utilizzazione anche di questo termine, che poi ha reso icasticamente una situazione. Ecco, io ricordo poi che invece la versione nuova resa in sede dibattimentale è stata quella che finalmente il dottor Fournier ci ha detto che, quando è intervenuto lui, ha visto chi stava picchiando. Così facendo ha sostanzialmente rotto un velo di silenzio, per usare un termine bonario, durato 6 anni, più di 6 anni, e dicendo adesso lo dico, io l'ho taciuto finora per carità di patria, ma chi stava compiendo quelle condotte erano due appartenenti al reparto mobile non del nucleo, quindi con cinture bianche, e due poliziotti in borghese indossanti la pettorina. Le contestazioni che sono state fatte, ricordando la vecchia versione, ovviamente erano tese, e questo è stato chiaro a tutti, credo, anche a verificare il percorso di come si arriva a dire certe cose, perché, ribadisco, non è importante solo arrivare alla verità, ma anche al modo in cui ci si arriva, perché poi capire se una cosa è la verità o no si capisce anche guardando le modalità. E c'è un'altra circostanza che Fournier ha indicato a conferma di dichiarazioni che venivano rese conformemente da queste persone già nella fase delle indagini, e che era una circostanza che aveva dell'incredibile, al pari di quelle di cui ho già parlato e che fanno un po' rabbrividire per la gratuità del gesto e per la umiliazione che comportano per chi lo riceve e per la inspiegabilità, o forse spiegabilità solo leggendo gli eventi in un certo modo, che è quella del famoso gesto coitale che alcune persone offese descrivono rivolto ad una persona ferita per terra, sanguinante. Anche quello viene confermato per la prima volta in dibattimento, mentre veniva negato decisamente, nel senso che non vi aveva assistito in fase di indagini, e perché anche questo è stato taciuto. Se possiamo usare il termine che ha usato il comandante, forse anche questo per carità di patria, nel senso che è stata individuata anche questa come un'azione che il dottor Fournier ha definito infamante, che non si addice a un poliziotto che fa il proprio mestiere secondo i canoni classici e deontologici che si richiederebbero a tutti gli appartenenti delle forze dell'ordine, e quindi anche questa sostanzialmente per carità di patria. Naturalmente anche questo gesto non è commesso da un appartenente al settimo nucleo. Ci si deve chiedere perché qui si sta di fronte a situazioni che sono oggetto di valutazione processuale. Questa è la sede del processo e non stiamo qui ad esplorare le motivazioni umane di determinate scelte. Ci si deve però obiettivamente porre il problema di come poter valutare anche queste nuove dichiarazioni, perché la carità di patria è forse qualcosa di più ampio di qualcosa che potrei definire carità di reparto, nel senso che è difficile pensare che chi ha sentito la propria appartenenza al corpo, pur con le motivazioni più nobili, di fedeltà a un organismo che comunque è il riferimento anche lavorativo, professionale, che comporta sicuramente sacrificio nell'adempimento del proprio dovere, non possa anche provare la stessa sensibilità nel momento in cui riferisce la propria versione dei fatti, nell'attribuzione delle condotte che, francamente, se non ce le avesse dette e confermate il dottor Fournier, io riterrei che erano state ampiamente provate. Qui il problema è un problema quindi di valutazione molto obiettiva della logicità, coerenza interna di queste dichiarazioni e della loro compatibilità con i dati obiettivi che emergono dal processo. Più volte nell'esame del dottor Fournier ci si è spinti a investigare i tempi del suo ingresso, la posizione rispetto agli altri appartenenti al reparto. Mi sembra che sia chiaro, che sia un dato obiettivo, che sicuramente, essendo lui entrato dalla porta centrale, secondo quello che ha dichiarato, è stato fra i primi ad entrare nell'edificio. Scusate, ho un problema alla sedia. C'è stato un sabotaggio. Sempre riferendosi a quello che il comandante ha dichiarato in relazione alle circostanze del suo ingresso, egli si è diretto immediatamente verso il primo piano. Ha spiegato che la tecnica operativa del reparto nel momento in cui interviene in un edificio chiuso, quindi in circostanze forse che sono piuttosto inusuali rispetto all'impiego ordinario del reparto su piazza, ma che comunque ci ha riferito non essere nuove, facendo richiamo ad altre situazioni come edifici o comunque stabili da occupare, la prima direttiva è quella di assicurare i piani superiori per evitare lancio di oggetti dall'alto o che comunque vi sia un rischio alle spalle dell'operatore che è impegnato nei piani inferiori. E questo in realtà è quello che dicono anche altri capisquadra che si sono diretti immediatamente ai piani superiori, ma certamente c'era anche la necessità, ovviamente, di assicurare anche i piani inferiori, perché altrimenti lo stesso rischio si sarebbe prodotto al contrario, quindi bisognava evidentemente dividere le forze, indirizzarsi ai piani superiori, ma qualcuno doveva anche assicurare la situazione dei piani inferiori, come è avvenuto in fondo, perché in palestra sicuramente c'è un intervento immediato appena vengono aperte le porte dell'istituto scolastico, ma è indubitabile che molti possano essere andati, dopo aver assicurato la palestra, anche nei piani superiori. Lui per scelta si è diretto immediatamente ai piani superiori. Non riferisce molto su quello che accade in palestra. Certamente chi irrompe dal secondo portone laterale è più naturalmente rivolto alla salita verso le scale, ma siccome il dottor Fournier entra fra i primi e siccome l'ingresso centrale è il primo ad aprirsi, anche se con la difficoltà della prima semianta, poi della panchina da spostare, comunque noi abbiamo dei filmati che sono eloquentissimi sul punto. In realtà, quando arrivano gli scudieri al portone, si tratta forse delle ultime fila del settimo nucleo e lì si sta cominciando ad aprire il portone laterale, quindi è indubitabile che le prime file sono già operative all'interno. E allora, se questo è vero e il tempo, come dicevo prima, lega le nostre azioni, il suo arrivo al primo piano è, come lo quantifica lui, in una trentina di secondi. Quanto ci mette una persona in corsa a salire due rampe di scale, per quanto possa essere appesantita dall'equipaggiamento o dalla situazione, ma anche agevolata da un contesto operativo che sicuramente richiede il massimo della concentrazione e quindi della rapidità di riflessi e di risposta agli stimoli esterni. Non più di 30 secondi, è quello che quantifica lui, dall'ingresso. Forse 30 secondi sono anche tanti, perché sono lunghi. E come si concilia questo con l'oggettività dell'avvenimento? Con il fatto che le lesioni che il dottor Fournier constata debbano aver comportato una spendita di tempo sicuramente superiore a quello impiegato per salire. Ecco che la seconda versione avvicina di più alla realtà cronologica di questa azione la possibilità che il dottor Fournier arrivi e non sia causa lui di quello che sta succedendo. In realtà il problema è chi arriva prima. E da dove sono passati questi operatori? Se lui è stato il primo o fra i primi ad entrare all'interno? E come si concilia soprattutto questo con le descrizioni che concordemente sono state riferite da tutti quelli che hanno subito queste lesioni? E con il tipo di lesioni subite? E con l'uso di strumenti sicuramente più efficaci rispetto al manganello ordinario per causare fratture ossee, serie fratture ossee? Certo, lui, l'imputato, dice che le ossa si possono rompere in tanti modi, ma quello è un contesto dove veramente, in una compatibilità oggettiva di questo tipo rispetto al narrato dei testimoni, non esiste un'ipotesi alternativa. Ecco quindi che forse anche questa volta, se non è carità di patria, è sicuramente l'impossibilità di accusare appartenenti al proprio reparto di quello che stava succedendo. E forse, e noi riteniamo, il coinvolgimento diretto del dottor Fournier in quello che stava succedendo, che aveva posizioni di responsabilità e di comando. La disamina anche dei profili giuridici e degli elementi che richiamano la responsabilità penale ai fini dei reati che sono stati contestati, abbiamo deciso di riservarla all'udienza finale della nostra requisitoria. Quindi io oggi mi attengo al fatto e a quello che ritengo sia l'accertamento del fatto, che ovviamente coinvolge anche la posizione delle persone che sono coinvolte in questo accertamento. Un altro dato di incongruenza è costituito dal fatto che il dottor Fournier riferisce di aver parlato delle scene viste che avevano ad oggetto responsabilità di appartenenti ad altri reparti o comparti, se li vogliamo chiamare così, perché si tratta di personale anche in borghese, con il proprio comandante, dottor Canterini. E allora è stata rivolta una domanda: ma dottor Fournier, ma lei lo sa che una di quelle persone è stata arrestata? Ma no, ma non credo. Ma la domanda era tesa ad esplorare, ma avendo avuto notizia di un reato commesso davanti ai suoi occhi, oltre a parlarne con il comandante, non ha ritenuto di dover fare qualche altra cosa, visto che lei comunque ha una qualifica di pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria, forse anche, che impone al momento in cui si ha notizia di un reato la repressione del reato stesso o la denuncia all'autorità giudiziaria? Questo è un elemento di incoerenza forte, perché dalla relazione del dottor Canterini una circostanza del genere non traspare minimamente. E qual è il suo significato? Possiamo veramente ritenere che la versione fornita dal dottor Fournier su ciò che è successo al primo piano sia valutabile ai fini di prova e dismentita di quanto riferito dalle persone offese che si sono trovate in quel contesto? Credo proprio di no. Ho già detto che l'esame della responsabilità verrà approfondito in un altro momento, ma non sfugge a nessuno che per il suo ruolo il dottor Fournier, presente in quel piano, nei momenti in cui oggettivamente si stanno svolgendo quelle condotte per quanto è possibile ricostruire non solo dalle sue dichiarazioni, ma anche dai reperti filmati e dalla cronologia dell'azione complessivamente considerata, perché noi sappiamo dai filmati quando si accendono le luci al primo piano. Vediamo un'azione di ingresso delle forze di polizia, l'ingresso di funzionari, la cui presenza viene confermata all'interno, in un orario che è ricostruito secondo i parametri cui ho accennato prima, anche grazie all'ausilio della consulenza delle parti civili, è intorno a 3:30, 4:00. Una situazione di bonifica dei piani superiori che è ancora in corso nei minuti immediatamente successivi, con schiere di poliziotti di vari reparti, settimo nucleo, non settimo nucleo, pettorina, che si muovono lungo i corridoi, ancora visibili condotte, gesti chiaramente compatibili con un atto lesivo di gente che si china repentinamente e sembra dare colpi, di calci dati verso il muro frontistante le finestre. Non si vede nessuno degli aggrediti perché il livello delle finestre è più alto rispetto alla posizione che doveva essere assunta da tutti quanti e che tutti quanti riferiscono, ma se ne vede anche uno in una scena riferibile proprio al primo piano, quando finalmente le luci si accendono ed è posta in essere da un operatore in borghese, che è la famosa scena in cui viene tirata per i capelli una persona e l'operatore ha in mano anche un bastone o un asse, non si riesce a capire meglio. Quello è stato oggetto di una richiesta di indagini e di attivazione di indagini da parte della polizia giudiziaria incaricata da questa procura, che non ha portato ad alcun frutto. Nessuno ci ha saputo indicare, di tutte le questure d'Italia, quale potesse essere l'operatore che aveva partecipato a quell'operazione, che aveva le caratteristiche della capigliatura che sono visibili nel filmato. Ma torno al tema principale. Se questo è vero, se le luci di quel piano sono già accese pochi minuti dopo la mezzanotte e tutto si compie a quel punto, noi abbiamo dei limiti temporali che non consentono questa dilatazione, questo ritardo, non consentono di accettare come possibile, compatibile con la dinamica dei fatti, questa versione finale, neanche questa versione finale del dottor Funi, che certamente è più verosimile della prima, che era assolutamente inverosimile, ma non è compatibile invece con la presenza di appartenenti al suo reparto e la sua presenza in quel piano, che è il primo piano a cui lui si ferma. Dovrebbe aver fatto una passeggiata per le scale per aver consentito ad altri di precederlo e di fare quello che è stato fatto lì. Questo è uno degli elementi che introducono, diciamo, alla lettura delle dichiarazioni di chi è intervenuto quella sera e a un certo punto di questa vicenda, cioè intorno al 27 di luglio, tra il 24 e il 27 di luglio sono state redatte le relazioni di servizio dei capi squadra, che poi furono offerte al prefetto Michalizio e infine prodotte nel momento in cui furono assunte verbali sommarie informazioni dal dottor Canterini, furono prodotte al procuratore che in quel momento stava indagando in relazione all'ipotesi di reato per cui vi era stato l'arresto. Perché anche lì ci sono una serie di versioni che non si possono che ritenere versioni già difensive, se non altro perché l'operazione sin dalla mattina dopo era stata presentata con un certo rilievo e clamore da parte della stampa, vi erano state reazioni degli organi politici, non si riusciva a capire come potesse essere accaduta una cosa del genere. e quindi c'era una forte pressione anche a livello di opinione pubblica che ha poi condotto alla necessità per il nucleo di fornire una propria versione. Le versioni sono contenute appunto nel complesso delle relazioni di servizio. Ho accennato già che in alcune di queste ci sono delle situazioni che trovano uno speculare riscontro, ma contrario rispetto a circostanze dichiarate dai testimoni, e questo l'ho già accennato per quanto riguarda ad esempio la vicenda della Bartesaghi Gallosara. In particolare la Bartesaghi Gallo aveva descritto le azioni lesive che si erano svolte al quarto piano ai suoi danni da persone che indossavano l'uniforme, come la persona che invece tenta di proteggerla e di sottrarla a queste azioni e che non riesce comunque a fermarle. Lei nell'udienza del 9 febbraio 2006 riferisce: erano in uniforme, erano tutti a volto coperto con dei fazzoletti, tranne questa persona che poi mi ha preso con lui, visto che la testa mi sanguinava, ero molto agitata, diceva agli altri di non picchiarmi più, insomma, e comunque gli altri non riuscivano a trattenersi, perché non riuscivano a trattenersi anche con uno che gli diceva, credo un loro capo, non lo so, che gli diceva di non picchiarli, e loro comunque continuavano per tutto il corridoio, mentre lui mi portava. Hanno continuato a sputarmi in faccia. Saprebbe descrivere gli uniformi, mi ricordo che erano tutte blu, portavano i caschi con questi fazzoletti per coprire il volto. I capisquadra Tucci e Ledoti ne riferiscono di questo episodio, e lo stesso viene riferito dell'episodio di cui ho parlato prima nella mattinata di Zulchelena, che ha riconosciuto le uniformi appartenenti al settimo nucleo, la ragazza che viene sostanzialmente al terzo piano. Qui è Ledoti nell'interrogatorio del 22 settembre 2001, acquisito agli atti del dibattimento. Ho visto questa ragazza, sono andato verso questa ragazza, ho parlato un attimino, io poi quando mi sono girato ho visto anche altri colleghi, che c'erano un po' di colleghi che erano tutti intasati, c'erano colleghi che erano venuti su con tutte le divise. Lei ha notato persone ferite gravemente? No, persone ferite non ne ho viste. Ma diventa strano, gli veniva contestato, capire come sono usciti fuori tutti questi feriti, perché non è che è una cosa... io persone ferite non ne ho viste, dice Ledoti al terzo piano, dove c'è la Zurche, che viene trascinata per i capelli. Ma in realtà la Zurche viene trascinata per i capelli, si riferisce da personale con un fratino. La Zucche non dichiarerà di essere stata colpita e trascinata da personale indossante quel tipo di uniforme. Panzieri, che è imputato in relazione alla relazione di servizio che attesta l'episodio, che è un episodio, è un sottoepisodio di questa vicenda, dell'aggressione all'agente Nucera, Panzieri riferisce, perché anche lui fa una relazione di servizio, riferisce anche lui di un episodio che riguarda la circostanza dell'utilizzazione di un estintore da parte di un occupante della scuola effettuata contro di lui al terzo piano. L'episodio narrato da Panzieri richiama specularmente l'episodio riferito da Martensen, ma è decisamente più attendibile Martensen di Panzieri, non fosse altro perché, a parte la differenza di piano in cui si svolge l'episodio, Martensen è veramente attinto dalla polvere dell'estintore. Lo potete osservare nelle fotografie che lo ricoverano in ambulanza, che lo vedono mentre viene ricoverato in ambulanza. È difficile sostenere il contrario, avremmo dovuto vedere forse un agente del reparto mobile imbiancato come Martensen, invece noi abbiamo un dato obiettivo che è quello che Martensen reca evidentemente le tracce di questa condotta rivolta contro di lui e che si svolge come lui descrive al quarto piano, perché è al quarto piano che ci sono le tracce di questa polvere di estintore, che è la stessa attraverso cui probabilmente viene trascinata la Zulke, riferendo di aver provato dolore e bruciore sulle ferite. Si tratta delle foto come riferimento all'edificio 221-23-25 e le foto che ritraggono Martensen sono nel reperto 088E, la 11 JPG. Se abbiamo quindi una situazione di questo tipo, dobbiamo seriamente considerare anche tutte le altre circostanze che vengono riferite dai capisquadra. Ora, si tratta evidentemente di relazioni che appunto sono svolte anche con una forma di presa di distanza da ciò che è avvenuto all'interno e quindi di difesa dell'operato del nucleo. Elementi che si ritrovano in diverse relazioni sono riferimenti a lancio di oggetti al momento dell'ingresso, al fatto che vi siano state appunto condotte lesive viste all'interno dell'edificio poste in essere da appartenenti ad altri reparti e non da parte del nucleo. Si fa poi riferimento ad alcuni ferimenti da parte di personale del nucleo. In realtà, se noi partiamo dall'accertamento della violenza che è stata perpetrata all'interno dell'edificio, che lascia numerosi feriti, la maggioranza dei feriti fra gli occupanti, di cui alcuni anche gravi, molti gravi, e poche eccezioni a questo tipo di sorte, perché si contano veramente sulle dita di due mani, la versione degli operanti dovrebbe rendere conto del motivo per cui era stato necessario usare la forza nei confronti della quasi totalità degli occupanti. Il numero complessivo reale dei feriti è di 79, cui si aggiunge anche Kovel, che è comunque arrestato ma ferito all'esterno dell'edificio, e cui si aggiungono anche in realtà altre persone che sono state ferite ma sempre in circostanze di cattura esterna rispetto all'edificio, come Zabo, Jäger, Kerkman, Dirk, che è riuscito a fuggire, Meyer. Un bilancio che comunque complessivamente non sembra congruo neanche rispetto a una resistenza ipotetica che si sia svolta in modo assolutamente compatto. Non solo bisognerebbe rendere conto anche di molti dettagli da cui si ricava quel dato ovvio, come poi verrà rimarcato in seguito, che agli occhi di esperti funzionari che fanno ingresso a voler dar credito appunto alla versione dell'intervento successivo, non incredibilmente possano non cogliere questo dato di sproporzione numerica enorme e come è possibile constatare un bilancio così cruento a fronte dell'azione di reparti che fra l'altro sono o dovrebbero essere professionalmente addestrati, in particolar modo il settimo nucleo con una selezione alle spalle, addirittura psicoattitudinale. Dato di realtà è che lì si sono svolte delle cose che hanno comportato anche per chi le ha subite situazioni secondarie, ma non tanto secondarie, spiacevolissime. C'è gente che non ha trattenuto gli sfinteri, questo è documentato non solo dalle dichiarazioni ma anche dai rilievi dei carabinieri che intervengono il giorno a più di 24 ore di distanza. È una situazione che è più compatibile con la paura e il terrore che non con la volontà di resistere. E invece è compatibile con una determinazione, con una volontà di intervenire in modo cruento tutto il corredo di insulti e di frasi riferite, ma prendiamo anche solo quelle riferite dai testimoni del piano palestra, ma per arrivare anche ai piani superiori c'è una vicenda che è quella di Provenzano Manfredi, che è una delle persone più colpite al quarto piano, che ha fratture dappertutto, sulle braccia, sulle mani, e che viene insultato in maniera incredibile, come anche lo stesso avviene per una persona che era con Provenzano sempre al quarto piano e che è Figurelli. Queste situazioni non sono compatibili con la descrizione della resistenza, e d'altra parte bisogna dare atto che nelle relazioni di servizio dei capisquadra non ce n'è uno che dica che erano in atto delle colluttazioni, ma riferiscono tutti di azioni lesive da parte di altri appartenenti. C'è la relazione di Basili, che attesta di un colpo subito al casco in un'area che è quella limitrofa alla palestra, quando già erano entrati almeno una trentina, una quarantina di operatori e si erano distribuiti già anche agli altri piani. E poi c'è una versione particolare invece che accenna a resistenze che è quella, ad esempio, resa da Zaccaria. Qui entriamo nel vivo, diciamo, di questa analisi, e non si può non partire dalla principale delle relazioni di servizio redatte da gente appartenente al settimo nucleo, che è quella del comandante Canterini. La prima relazione del dottor Canterini è il 21 luglio, allegata all'atto d'arresto. La sua genesi è emersa, già in dibattimento, gli era stato richiesto direttamente dal dottor Gratteri, con una telefonata nella notte, di redigere annotazione descrittiva delle resistenze avvenute all'interno dell'edificio. La prima versione dei fatti, quella resa dal dottor Canterini, l'unica agli atti all'inizio, è che, pur scarna, descrive lanci di oggetti dall'alto, in particolare bottiglie di vetro, avvenute durante la fase di ingresso, e violente colluttazioni all'interno dell'edificio ingaggiate per vincere la resistenza degli occupanti, i quali, cito testualmente, approfittando dei minuti occorsi per entrare, avevano provveduto ad organizzarsi e ad armarsi rudimentalmente con spranghe, bastoni e quant'altro. La resistenza inoltre era avvenuta al buio e si era rivelata quindi particolarmente cruenta e confusa. Analoga situazione veniva attestata per il primo piano dell'edificio, con la precisazione che, pur avendo fatto ingresso il comandante in posizione retrostante rispetto ai propri uomini, questa è la frase, ciò non ha impedito di notare il forte contrasto opposto dagli occupanti agli agenti operanti. Al termine di questa fase dell'operazione, per inciso, il dottor Canterini durante il suo esame dibattimentale tenderà un po' a sminuire il significato di questa relazione, è una relazione, è la più smentita di tutte, nel senso che è lui stesso che poi la smentisce nel corso degli interrogatori investigativi, ma diciamo che nell'esame dibattimentale lì per lì gli hanno chiesto di quello che è successo, delle resistenze, e la chiama la relazioncina da fare al questore. Quindi ne ridimensiona la portata, in realtà poi vedremo, approfondendo la tematica appunto della dei falsi negli atti di arresto, di perquisizione e sequestro, quale importanza si debba, con quale significato debba essere intesa questa relazione. Canterini riferisce in questa prima relazione che al termine di questa fase dell'operazione, la cui durata veniva quantificata in 35-40 minuti, notava abbandonati in terra numerosi e vari attrezzi atti a offendere, tipo bastoni, catene, anche un grosso maglio munito di lungo manico. La relazione, dicevo, che era stata innanzitutto smentita dallo stesso Canterini, che produce una seconda relazione in data 27 luglio 2001, prodotta il 31 dello stesso mese, durante la propria deposizione, dove in realtà la vicenda muta e quindi lui afferma di aver notato appena entrato non più le colluttazioni, ma recentissimi segni di colluttazione e una grande confusione di oggetti in terra, tra cui anche bastoni e un grosso maglio, in un buio pressoché totale. Queste sono le relazioni che il dottor Canterini, soprattutto la prima, definirà in dibattimento le due righe al questore. Conferma comunque, sia in fase di indagine che in dibattimento, che di questi avvenimenti lui non ha una percezione diretta a dispetto del tenore della prima, ma che sono frutto di una serie di notizie che gli arrivano da persone che però non sa indicare. Lo deduceva, non aveva percezione diretta, nonostante il tenore letterale, intendeva dedurre addirittura dalla presenza di armi improprie negli ambienti visti e dalla notizia di feriti fra i componenti del proprio nucleo il fatto che si fossero verificati degli episodi di resistenza, confermando di aver attinto le informazioni in modo assolutamente anonimo e generale. Non ricordava, insomma, chi gli aveva detto le cose. Dicevo che un po' la totalità delle relazioni di servizio, anche dei suoi capisquadra, che sono coeve rispetto alla sua seconda, cioè del 27, differiscono appunto dalla diretta constatazione dei cruenti scontri e della violenta resistenza che sono descritte nella prima relazione del dottor Canterini. Scontri che sono ovviamente in quella relazione riferiti a un forte contrasto contrapposto ai propri uomini. È già dagli inizi in realtà che la versione della prima relazione viene smentita anche da appartenenti al settimo nucleo, perché il dottor Fournier non ha mai detto e ha confermato in dibattimento di aver incontrato atti di resistenza armata durante l'ingresso all'interno dell'edificio, né ha mai visto frapporre atti di resistenza armata o non armata ai propri uomini o ad altri uomini. Come avviene l'ingresso di questi capisquadra? Dal complesso delle dichiarazioni assunte in interrogatorio, dagli capisquadra e dall'ispettore Basili, l'avvicinamento all'obiettivo avviene dividendo il reparto in due colonne. Questo è un dato pacifico del processo. L'una giunge da Piazza Merani, arriva qualche secondo prima, qualche istante prima, al comando del dottor Canterini, con al seguito le squadre degli ispettori Tucci, sovrintendente Zaccaria, Ledoti, sovrintendente Lucaroni. L'altra giunge da via Trieste al comando del vicecomandante Fournier e dello scout appartenente alla Digos di Genova, dottor Di Sarro, composta dalle squadre dei sovrintendenti stranieri Compagnone, Cenni, con al seguito anche l'ispettore Basili. Dunque, qui si distinguono poi i gruppi che entrano in un portone, i gruppi che entrano in un altro, le relazioni redatte dagli imputati capisquadra che hanno affermato di essere entrati dall'ingresso principale, ovvero il sovrintendente Lucaroni, giunto prima degli altri con la colonna guidata dal dottor Canterini e come scout dal dottor Mortola, il sovrintendente Compagnone, l'ispettore Cenni e l'ispettore Basili, hanno reso un quadro relativo alle colluttazioni più in sintonia con la relazione seconda del dottor Canterini, del proprio reparto. Agli imputati è stato chiesto sulla genesi di queste relazioni e, ad esempio, il Lucaroni, nel corso dell'interrogatorio, ha spiegato di non aver partecipato alla stesura della prima relazione del dottor Canterini, di non aver partecipato neanche alla stesura della seconda, e che è venuto a un certo punto l'invito di mettersi lì. Ci siamo riuniti, dice il sovrintendente Lucaroni, e abbiamo scritto. Dice anche ci è stato chiesto di mettere per iscritto che cosa era successo. Poi fa una parziale correzione, non ricordo se è stato chiesto o meno, però stavamo tutti insieme, si è deciso di fare questa relazione, presumo che sia un'integrazione magari di quella che è stata fatta, probabilmente c'era qualcosa da ridire, da aggiungere, non so. Compagnone dice che è stata proprio richiesta dal comandante, ma insomma mi sembra che ci siano elementi sufficienti per ritenere che a un certo punto il comandante ha ritenuto di far scrivere le relazioni e ha chiesto ai suoi uomini di scrivere. Cosa succede? Che in queste relazioni si riproduce un po' uno schema che è quello di evidenziare di aver assistito a scontri in atto con appartenenti ad altri reparti. Lucaroni riferisce agenti in uniforme con cintura bianca o personale in atlantica, in borghese con pettorina, che avrebbero addirittura anticipato Lucaroni nell'ingresso dell'edificio scalzandolo dalle prime posizioni, oppure avrebbero fatto ingresso da entrate secondarie o retrostanti, comunque trovandosi già presenti all'interno della struttura al momento dell'ingresso dei capisquadra. Lucaroni nell'interrogatorio risponde sul punto del momento e del luogo attraverso cui fa ingresso, dicendo che si è trovato insieme ai suoi uomini, alla sua squadra, davanti al portone centrale. Allora lei entra, sì, dopo la porta che c'è? Dopo la porta c'era un piccolo corridoietto, c'era anche un tipo di ingressetto, una vetrata, poi entrando da questa, si passa, passando la porta in questa vetrata, mi sono trovato in questo piccolo corridoio di ingresso, sì. Quando è entrato non c'era nessuno, c'erano i colleghi davanti a me, i suoi uomini, sì, gli uomini e altro personale. Un grosso stanzone dove ho visto che c'era personale con le famose casacchine e altro personale con la divisa atlantica, che anche loro avevano già il casco indossato, e abbiamo iniziato l'operazione di controllo. Ora Lucaroni dice che vede la palestra, poi vede che c'è una porta chiusa da un lato, che c'è una scala che sale su e l'altra scala dall'altra parte. Ho notato che c'era personale che già stava operando, quindi ho ritenuto opportuno che eravamo troppi, ho preso i miei e me ne sono andato dall'altro lato. E abbiamo fatto dei controlli all'interno della stanza, sempre in questo locale ampio sulla sinistra. Si è fermato un attimo, ho visto che loro stavano operando, mi sono spostato. Inizialmente l'intervento di Lucaroni è esclusivamente nel locale palestra. Come sono entrato? Sì, diciamo nell'azione successiva, lei e tutti i suoi, sì, i ragazzi mi sono venuti appresso, dentro questo salone ampio, sì. Quello che ho visto, hanno cominciato questa operazione di controllo e ho notato, ricordo questo locale ampio adibito a palestra, bisognava passarci e c'erano i colleghi, qualcuno li ho visti, colleghi, e li ho visti qualcuno che aveva delle colluttazioni, diciamo, con i ragazzi che erano, saranno stati una ventina, non mi sono messo a contarli, faccio un po' salti sui passi che mi interessano, qualche decina di poliziotti, gli occupanti saranno stati qualcuno in più, adesso non ricordo, colluttazioni ne ho viste un paio, qualcuna l'ho vista in soprannumero, cioè magari tre operatori, ma così è stato un flash, un attimo. Mi dica per cortesia, ha visto questo flash di tre operatori? Un attimo magari, no, ha detto che qualcuno era in soprannumero, ho visto in soprannumero tre, due che cercavano di fermare alcuni ragazzi, ecco questa. Quindi soprannumero da parte della polizia nei confronti dei contendenti? Sì, l'ho detto. Rispetto a cosa? Cosa era in soprannumero? Rispetto a questa parte, le circostanze, in una circostanza sempre di flash, eh? Quindi non è che io mi sono fermato, non mi sono fermato mezz'ora, erano visto soprannumero da parte dell'antagonista nei confronti dei colleghi, e in un'altra circostanza viceversa, quindi questo. Senta, in quel frangente ha notato, sia pure con l'occhio rapidamente, che ha gettato persone ferite? Sì, mi sembra. Lei non sa determinare, non sapendo determinare l'ingresso da cui possono essere entrate queste altre persone, non potendo essere passate dall'ingresso principale attraverso cui è passato lei, ci si riferisce agli agenti in casacchina e in Atlantica, o dall'ingresso laterale che era ancora chiuso, presume che possano essere entrati da qualche apertura sul lato, sul retro, presumo. Però poi un'altra cosa, però questa è una cosa che presume lei, sì, la presumo io, non l'ha potuta constatare, no, no. E allora poi siete andati ai piani, benissimo, su altri piani, ricorda quali piani? Primo e secondo. Sul primo e secondo ho visto la stessa scena, cioè il personale che stava già operando. Piano primo ho visto del personale, in maggior parte vestiva Atlantica, Fratina, che stavano controllando questi ragazzi. Alcuni stavano agendo fuori dalle stanze, stesso discorso, ho visto che eravamo tanti, sono andato sopra. Stavano controllando, il casco era alzato, c'erano dei ragazzi svenuti per terra, stavano per terra, qualcuno in piedi, altri stavano venendo fuori dalle stanze. Saranno stati, che so, una decina, quindicina. Seduti, in piedi, non li ho contati, cioè una quindicina di persone, tra cui qualcuno stava per terra, seduto. Tra queste persone ha visto qualche ferito? Ho visto qualcuno che come prima era sporco di sangue, macchiato, mi sembra di aver intravisto per quello che ricordo, perché tenga presente che sono tutti flash. Poi sale ancora sopra? Ancora no. Contemporaneamente a voi al primo piano, quando eravate al primo piano, c'erano anche pattuglie vostre? Questa è una domanda del difensore, o c'era solo personale di polizia di altro reparto? Io quando sono salito al piano i nostri non li ho visti, no. Cioè insieme a voi, insieme a me sì, c'era un altro che stava. Contemporaneamente a lei al primo piano non c'erano altri, no, no. Stiamo parlando del piano dove Fournier leva il casco e dice basta, basta. Poi sale sopra, secondo piano. Ho notato la stessa situazione, cioè un numero di ragazzi che stavano qualcuno per terra, che presentavano del sangue, quindi presumo delle ferite, colleghi che portavano fuori questi ragazzi. Su quel piano, pianerottolo, ho incrociato anche qualcuno dei nostri, che però era stanco e stava lì. Però chi stava operando non era dei nostri. Vabbè, è un indagato che viene sentito con la contestazione di lesioni e si difende, così. Però Lucaroni entra fra i primi insieme a Fournier e la descrizione di sfondamento della porta che è descritta da Compagnone induce a ritenere che anche Compagnone sia fra le prime linee, che è l'altro caposquadra che entra dal portone centrale. Come avessero fatto a essere presenti altri operatori in altri uniformi prima di loro non è possibile saperlo, perché non esistevano ancora altre aperture. La porta laterale era ancora chiusa, le porte posteriori di cui si è anche ipotizzato fossero varchi da cui potessero essere fuggite persone o non so a sto punto anche entrate, in realtà sono porte che erano chiuse con lucchetto e catenaccio come documentato dai reperti fotografici, è francamente impossibile riconoscere fondatezza a questa ricostruzione. Addirittura c'è una notazione di Compagnone, sempre in interrogatorio, su quello che accade in palestra, che è ancora più, perché dice: la scena che ho visto, tanti sacchi a pelo appena entrato, tanti colleghi che erano all'interno, di che reparto? Di tutti i reparti, compresi i miei naturalmente. E cosa facevano? Là giravano. Poi ho visto sulla destra questo vecchietto, c'è stato forse, questa persona anziana, non so chi sia, non lo so, che veniva verso di me. Poi a un certo punto ho visto una marea di colleghi andargli addosso. Non ho visto nient'altro, ho visto solo che gli andavano addosso, così ho sentito l'ordine di andare su e siamo andati su. L'ordine, già, ce l'avevamo l'ordine di andare su. Io mi sono fermato quell'attimo per vedere chi era all'interno, ho visto tutti i miei colleghi che erano all'interno, non dico poliziotti, non carabinieri, neanche finanzieri. Avevamo l'ordine di andare su e abbiamo continuato, la nostra squadra siamo andati a sinistra. Là possiamo fare, l'ho detto prima, la conta dei caschi che stanno davanti al portone. Nel volgere di un minuto dalla sua apertura transitano, un minuto cronometrato, transitano all'interno pressoché tutti, compreso gli ultimi che risultano essere gli scudieri. È solo a questo punto che si è da poco aperto anche il portone centrale, laterale, scusate, unica altra via di accesso all'edificio, dal quale sarebbero passati Canterini con i capisquadra, Tucci, Zaccaria, le doti straniere. Se quindi la situazione trovata all'interno da parte di chi è entrato per primo è quella di, come viene descritto, un impegno già avvenuto da parte di altri operatori con descrizioni di uniforme, di uniformi diverse, che contrasta con le dichiarazioni di chi abbiamo prima ricordato, determinando comunque una situazione che obiettivamente siamo tutti d'accordo a ritenere che fosse sotto controllo, chi entra dal portone laterale è naturalmente spinto alla salita verso i piani superiori. Ora qui c'è già una situazione per cui Basili, che è uno degli ultimi a entrare nel portone centrale, sarebbe stato aggredito, come racconta nel suo interrogatorio, nei locali al piano terreno, in prossimità delle scale, da un ignoto che, dopo averlo colpito violentemente dietro il casco, si sarebbe dileguato. Lui, quando entra, descrive quello che vede Basili. Io ho visto, mentre entravo, dei ragazzi a terra, vicino, seduti, chi stava seduto, chi stava in piedi, qualcuno operatore con la pettorina che cercava già di immobilizzare qualcuno l'aveva messo a terra, lo stava ammanettando addirittura. Io a questo punto ho detto, vabbè, non serve, mi sono messo a togliere, c'erano delle panche, delle travi messe tra una porta, penso sia quella antipanico che si apre verso l'esterno, il cancello, il portone che si chiude verso l'interno, e quindi questo spazio di un metro e mezzo era stato riempito di mobili, suppellettili, sedie, panche, mi sono messo lì a togliere queste cose per agevolare, per aprire tutto il portone. Quando ho tolto un po', quindi ha perso tempo, poi sono arrivati altri colleghi che davano una mano. Io ho seguito, ho visto la gente che andava sopra, sia in borghese che anche in divisa. Nel seguito ho guardato nel sottoscala. C'era una specie di parola incomprensibile. Lì è avvenuto quel fatto, una specie di stanzetta, è avvenuto quel fatto che ho ricevuto il colpo dietro. Ora, quello che dice Basili cozza un po' con un senso logico anche della ricostruzione anche temporale dei fatti. Lui è uno degli ultimi a entrare, addirittura vede una situazione in cui stanno ammanettando persone in palestra, quindi chi doveva essere neutralizzato è stato neutralizzato, chi doveva fuggire è fuggito, perché è folle rimanere in quella situazione nascosti da qualche parte, ma diciamo che queste sono considerazioni che attengono alla logicità di certe situazioni, ma quello che avviene a Basili dovrebbe essere avvenuto fra l'altro in un'area che un altro caposquadra dice di aver ispezionato ed è entrato prima di Basili, perché l'area che interessa l'ispezione di Lucaroni è sempre al piano terra, c'era una porta che dava sulle scale, ho controllato alcune stanze al piano terra, c'erano delle porte sulla sinistra perché c'era anche un sottoscala, lì non siamo andati perché era buio. C'era una porta chiusa a catena che dava poi sulle scale che vanno sopra i piani alti. Sono andato da questo lato, ricordo che c'era sotto al sottoscala, c'era un qualcosa, alcune cose chiuse. Adesso io, incomprensibile, ma c'era qualcosina sotto al sottoscala, tant'è vero che poi ci sono delle scale. Qui c'era una porta chiusa con una catena che poi è stata aperta da chi stava qui e noi siamo scesi. Quindi vede la porta chiusa ma non apre, no, perché non c'avevo, non c'era. Benissimo, erano chiusi con dei lucchetti. E ritorna qua, vado da questa parte, abbiamo fatto un controllo sotto a questo sottoscala qui, c'erano delle cose, ma non siete scesi. Inizialmente sì, poi siccome non avevamo un faro siamo andati via. Quindi la stessa area, diciamo, la stessa zona in cui sarebbe stato aggredito da un ignoto Basilio. A parte dell'episodio raccontato da Basili, nessuno degli altri capisquadra transitati dal portone centrale accenna alla circostanza della presenza o utilizzazione nella palestra in quel contesto di armi improprie impugnate dagli occupanti o che le armi improprie si trovassero a terra, come invece sono state descritte dal comandante Cantelini, che dovrebbe averle viste in palestra o al primo piano. Una descrizione del genere non viene fornita nemmeno dai capisquadra che accedono per loro dichiarazione dalla porta di sinistra, sfondata a distanza di circa un minuto dalla prima, Zaccaria, Tucci, le doti straniere. Questi ultimi descrivono delle circostanze che al pari di quelle esaminate diventano incompatibili, francamente, ma non parlo soltanto del complesso di circostanze che sono state narrate dalle persone picchiate e che trovano riscontro anche nelle situazioni dove le persone sono state picchiate. Zaccaria dice che entra sul portoncino sul lato sinistro della facciata dell'edificio dopo l'apertura a opera di un agente in borghese dall'interno. E questa è una circostanza che sembra invece riscontrata, perché l'apertura in effetti può essere stata agevolata dall'interno perché erano entrati prima dal portone centrale. Dichiara che altro personale in borghese, in divisa, è entrato contestualmente, si dirigeva in tutte le direzioni mentre lui andava verso una persona anziana, intimorita, nella palestra per assicurarsi che le sue condizioni fossero buone. Anche Zaccaria sembra incontrare la stessa persona di cui ci ha già parlato poco prima le doti, se non sbaglio. No, Compagnone, scusate. E che era in prossimità dell'ingresso centrale. Va verso questo che lui chiama vecchietto, che veniva verso di lui, dice Zaccaria, dalla destra dell'ingresso e verso il quale una marea di colleghi andarono addosso. Dalla descrizione dell'età e della posizione sembra anche qui trattarsi di Cestaro, che ha precisato di essersi trovato sulla destra dell'ingresso e di essere stato aggredito immediatamente da chi era appena entrato. Cestaro riporta lesioni gravi, frattura agli arti inferiori e superiori, rotture di ossa. Non ha mai menzionato di essere stato soccorso da alcuno o di aver ricevuto protezione da qualcuno in quei momenti. Solo dopo questa assicurazione di Zaccaria nei confronti di questa persona, che lui descrive come una persona che si muove spaventata, intraprende la salita verso i piani superiori. E qui che succede? Appena prende le scale, nonostante evidentemente sia stato preceduto da schiere di colleghi che lui descrive essere entrati contestualmente appartenenti a tutti i reparti, intraprende colluttazioni con alcuni facinorosi che scagliano sedie, tubi di ferro, pezzi di legname e una lavagnetta. L'aggressione sarebbe avvenuta sulle rampe di scale che conducono al primo piano, dove Zaccaria infine si ferma, notando violente colluttazioni tra appartenenti alla polizia in borghese ed alcuni occupanti. Qui sarebbe stato raggiunto via radio dall'ordine di Fournier di riporre i baton e recarsi all'esterno. Le dichiarazioni che Zaccaria ha reso in interrogatorio già all'epoca si mettevano in netto contrasto rispetto alle dichiarazioni già rese da Fournier, che Zaccaria arriva dopo Fournier, vede delle colluttazioni in atto, non vede Fournier, viene raggiunto dall'ordine di Fournier e sta al primo piano dove dovrebbe esserci Fournier, quindi non si legano i pezzi. Si può fare anche qui una considerazione di carattere logico sul fatto che se Zaccaria non è l'apripista dell'incursione su per i piani attraverso le scale, chi può avergli lanciato quegli oggetti se la marea è già salita e ha già neutralizzato, messo a posto? Mirra sta in una pozza di sangue, Aldiman pure, al primo piano Fournier dice che c'è quello che ha visto, e negli altri piani chi sta agli altri piani è steso per terra. Non lo sappiamo. Forse sono agguati di retroguardia. Comunque si lanciano anche lavagnette. Il problema è che Zaccaria non può essere arrivato al primo piano descrivendo quella scena che descrive, insistendo a dire che sono colluttazioni con manifestanti e poliziotti, chi cade, chi si rialza, chi aggredisce, e in quel momento in cui osserva questo al primo piano riceve l'ordine di Fournier di scendere. Questo è il contenuto del suo interrogatorio. Gli viene contestata la difformità rispetto a quanto dichiarato da Fournier, e che dovrebbe essere presente anche lì il caposquadra Tucci, secondo le dichiarazioni di Fournier. Lui dice che Fournier lì non lo vede e viene solo raggiunto dall'ordine, doveva vederlo se Fournier si è levato il casco almeno, ecco. Notevole il ritardo con cui Zaccaria può essere arrivato al primo piano, visto che non solo entra al portone laterale ma si ferma anche a prestare soccorso, c'è la sosta umanitaria nei confronti di Cestar. Qui abbiamo anche un'altra circostanza che viene riferita nella relazione del caposquadra Zaccaria, di cui poi Zaccaria dà conto anche in interrogatorio, peraltro non sapendo riferire dettagli su quello che è scritto nella relazione, che è il lancio della sedia nei confronti dell'agente Salvatori. Non abbiamo potuto sentire l'agente Salvatori su questo. Però questo episodio è riportato nella relazione di Zaccaria, e c'è non uno, due referti medici di Salvatori. Un referto fatto presso il centro ambulatorio G8, che secondo le dichiarazioni di qualcuno degli appartenenti al settimo nucleo era alla cittadella della polizia, alle 5.45. di notte, e un referto delle 5.52, credo, del San Martino. La diagnosi è la frattura, il primo referto, chiedo scusa, è contusioni delle ossa nasali, se c'è riferito. Il secondo è la frattura delle ossa nasali. Queste lesioni, Salvatori riferisce, Zaccaria riferisce, che Salvatori se le sarebbe procurate con il lancio di una sedia nella tromba delle scale, salendo. O almeno si capisce che il contesto è questo, ecco, perché lui dice che era davanti a Salvatori, salendo, e parla di lancio di sedie e di altri oggetti. Non ha assistito all'evento, ma dice che Salvatori gliene ha riferito. Gli si contesta un po', ma come, salite con la visiera alzata che vi arriva una sedia in faccia? Lì c'era fumo, c'era polvere, tenevamo la visiera alzata. Nella relazione di, perché c'è anche una relazione di Salvatori, la sedia cade dal secondo piano. Cade dal secondo piano, non si capisce però se nell'interno o all'esterno, come sembra suggerire la menzione di un piano e non delle scale. C'è un'altra situazione strana. Salvatori quella sera doveva fare da autista, perché lo dice Zaccaria quando elenca il personale che era nella sua squadra. E dice che era stato indicato con funzione di autista dalla squadra in sostituzione di Galuppi, molti altri colleghi, che era invece l'autista di Fournier. Molti altri colleghi, capisquadra, hanno chiarito ai propri interrogatori che l'autista, per disposizione generale, deve restare a guardia del mezzo. Cenni, l'ispettore Cenni distingue, conta i propri effettivi, distingue l'autista dagli altri. Compagnone specifica espressamente che l'autista rimane sempre a guardia del mezzo e dell'attrezzatura contenuta. Lucaroni dice che l'autista, come disposizione generale, rimane fuori a guardia del mezzo. Fournier ancora dice chiaramente che gli autisti non sono entrati nell'edificio. Attenzione, perché Galuppi, che è l'autista di Fournier, Fournier lo cita nel suo esame e dice: sì, so che Galuppi si è ferito quella sera, ma si è ferito fuori in altre circostanze, non c'entra niente. Fra i referti prodotti, quando furono prodotti i referti del settimo nucleo, c'è anche quello di Galuppi. Quindi non tutti i referti riguardano feriti nelle circostanze dell'irruzione. Questo viene dichiarato anche da alcuni che sono venuti a rendere deposizioni, come Gabriele Ivo, che chiarisce le circostanze del suo ferimento. Salvatori è quello che ha il referto che forse ha la lesione più consistente. Vi ripeto, ha questo doppio referto, a distanza di 7 minuti alla città della polizia e poi al San Martino. Abbiamo anche la situazione dell'Antei, che è un altro degli agenti che sarebbero rimasti contusi a un piede, a una caviglia destra, e di cui è stato prodotto un doppio referto, uno stilato il 20, il giorno antecedente, per la medesima lesione, cioè per la lesione nello stesso punto, che è certificato anche il 21. Il complesso delle lesioni che riguardano gli appartenenti al settimo nucleo sono lesioni che sono Gabriele Ivo ci ha chiarito in dibattimento che la distrazione muscolare del cingolo scapolare destro se l'è fatta entrando e probabilmente urtando qualche collega o le porte all'ingresso. Farnese Danilo ha riportato un ematoma alla coscia destra che gli ha comportato una diagnosi paragonabile a quella di Pancioli in 7 giorni. Liccardo Giuseppe, un trauma contusivo al dorso della mano destra, 8 giorni. Il sovrintendente Ledoti, un trauma distorsivo al ginocchio destro, 7 giorni. L'agente Di Nicoli, Alessandro, un trauma contusivo in regione posteriore del ginocchio destro. Finocchio Alberto, trauma contusivo alla spalla destra e al primo dito della mano sinistra, 7 giorni. Sovrintendente Mancini Massimo, distrazione muscolare in regione lombare destra e contusione alla spalla sinistra, 7 giorni. Castagna Alessandro, trauma contusivo alla coscia sinistra con ferita e scoriata alla gamba sinistra e trauma contusivo alla mano destra, 7 giorni. Marra Fabio, trauma contusivo distorsivo al polso sinistro, 10 giorni. Parisi Luigi, trauma contusivo primo dito mano sinistra e spalla sinistra, 6 giorni. Galuppi, è quello l'autista di Fournier, trauma contusivo alla gamba sinistra, 7 giorni. Manganelli Stefano, contusivo all'articolazione rodocarpica sinistra, 5 giorni. Antei, 6 giorni per la caviglia sinistra. Le azioni di forza del settimo nucleo hanno comportato sicuramente il superamento di ostacoli fissi e la rottura di porte a spallate, a calci e a manate. Tutte le lesioni constatate nei referti, e la maggior parte di esse, dire la verità, non sono assistite da relazioni di servizio che spiegano in quali circostanze, sono ampiamente compatibili con questo tipo di azione. Qui stiamo confrontando, non per durata di prognosi ovviamente, perché ci mancherebbe altro, ma per entità delle lesioni, un gruppo di 79 feriti e un gruppo di 11 operanti, per verificare anche la compatibilità di quanto descritto in relazione alle azioni operative condotte. Va bene, al caposquadra Zaccaria gli viene chiesto conto anche nell'interrogatorio, era il collega Mignati che lo stava svolgendo, ma come, se Salvatori era autista doveva stare col mezzo, ha detto Zaccaria, era rimasto uno a guardarli un po' tutti, quindi dobbiamo presumere che gli altri capisquadra in realtà ci abbiano detto che gli autisti non erano entrati, ma allora forse gli autisti erano entrati. Insomma, c'è questo quadro un po' vago anche delle condizioni di operatività del settimo nucleo, che introdurrebbe delle considerazioni su come noi abbiamo operato all'inizio in questa indagine, nel senso che dovevamo attenerci ai dati che ci venivano forniti da chi aveva il conto delle forze operative impegnate. E quindi chi ci diceva chi c'è, chi non c'è. E attenerci a quello che ci veniva detto anche sulle modalità operative. Sappiamo che poi nel corso delle indagini abbiamo avuto più di un elenco progressivamente arricchiti e mai abbiamo avuto un elenco finale, terminale, perché abbiamo ancora degli ignoti, la persona che si vede nei filmati intenta nel primo piano a operare nei confronti di un arrestato, la quindicesima firma sul verbale d'arresto, il dottor Troiani e i suoi uomini che non sono censiti da nessuna parte. C'è una situazione di difficoltà anche di questo tipo, ma anche qui in realtà quindi bisogna confrontare queste versioni con un materiale che invece, a mio avviso, e vi ho dato conto di questo stamattina, è quello più seriamente corroborato e riscontrato delle dichiarazioni delle persone che sono state ferite. Certamente, non a caso, i capisquadra, gli imputati che hanno fatto per primi ingresso in questi locali e quindi nella palestra e poi negli altri ambienti, hanno detto di aver trovato già altre persone. È una forma quasi istintiva di allontanamento di indici di responsabilità dalla propria posizione e dal proprio coinvolgimento nell'operazione. L'azione in realtà si è svolta certamente con una partecipazione primaria proprio delle squadre del settimo nucleo. È oggettivamente dimostrato anche che essi furono affiancati, non preceduti, da personale indossante altri uniformi, che con essi, come si vede anche nei filmati, condussero a termine l'azione di messa in sicurezza che purtroppo abbiamo visto è consistita più spesso in neutralizzazione degli occupanti, che, come più volte è stato spiegato da alcuni di essi, doveva procedere dai piani alti e a quelli bassi. Bisogna anche richiamare a questo punto forse alcune cose che... un dettaglio che mi è sfuggito, ma che avevo ritenuto di segnalare anche sempre per chiarire quale fosse il livello di volontà di fornire una ricostruzione quanto più aderente alla realtà anche da parte delle persone coinvolte, delle persone offese. Noi abbiamo avuto addirittura, abbiamo sentito il Martens e Nils, che ci ha dichiarato in dibattimento, ce l'ha dichiarato anche la compagna, la Zulkelena, che lui aveva una ferita pregressa, ce l'ha descritta, una ferita in zona sottomentoniera con punti applicati per un episodio che era avvenuto prima dell'irruzione. Lo stesso tipo di situazione, di di altre persone come gli spagnoli, che hanno dichiarato in maniera tranquilla che una dei componenti del gruppo degli spagnoli, degli undici, la Lueva Fortea, era rimasta vittima di un colpo di lacrimogeno sullo stomaco e che un'altra amica era rimasta in pascoli, anche lei vittima di un colpo, e il Balbas Ruiz, che era stato vittima di uno schiaffo, un cazzotto, un pugno, la mattina, il pomeriggio del 20 in Piazza Manilla. Conosco bene quell'episodio perché il processo di Piazza Manilla è un altro processo incardinato per quell'intervento. Il Balbas non ha riportato lesioni da referto da quel colpo, ma ce lo ha detto, ce lo ha spiegato qui. Queste sono le lesioni pregresse che abbiamo potuto accertare. Dicevo che certamente il personale del settimo si confonde e si opera unitamente a personale di altri reparti, come si vede chiaramente dai filmati che sono stati acquisiti e prodotti. Ora, di questi filmati mi sembra importante almeno ricordare che il reperto 189, che è quello che contiene il 184 e il 175, si tratta dei filmati acquisiti e non sequestrati, che sono stati girati dalla scuola Pascoli, al minuto 4.14, 4.18, mostra un agente del settimo nucleo chinato verso il basso nel primo piano, quando già sono accese le luci. Al minuto 4.22, due agenti del settimo nucleo nel corridoio del primo piano che colpiscono, forse con un calcio, ancora con un colpo portato con il braccio verso il basso, un bersaglio non visibile perché al di sotto della linea della finestra. Presente anche il cosiddetto agente in borghese che con un'espressione descrittiva era chiamato in coda di cavallo, ma identificato fra i partecipanti all'irruzione. La medesima scena è ripresa nel reperto 172, minuto 4.46, ma da una diversa altezza, perché era un diverso piano dell'edificio Pascoli da cui stavano filmando. Lo stesso reperto dal minuto 6.08 a 6.18 mostra lo scorrere al secondo piano di numerosi agenti, tra cui si apprezzano due o tre cinture bianche, unitamente a caschi del settimo nucleo, e ad un agente con maglietta bianca e pettorina. Quasi contestualmente, al minuto 6.22, l'inquadratura si sposta sul corridoio del primo piano, dove l'agente in borghese, colletto chiaro, coda di cavallo, impugnando un bastone o un asse, comunque un oggetto lungo, prende per i capelli un soggetto seduto, tirandolo giù. Subito dopo, quando l'inquadratura viene allontanata, si nota un agente con casco del settimo nucleo che colpisce verso il basso, repentinamente, nella stessa area, nella stessa zona. Lo stesso o un altro è ancora chinato quando l'inquadratura si avvicina a quella finestra al minuto 6.33. Le medesime scene sono riprodotte dal reperto 198.2, parte prima. La cronologia che viene attribuita in base alle consulenze delle parti civili attesterebbe questi episodi intorno all'orario che va dalle mezzanotte 3 minuti e 50 a mezzanotte 4 minuti e 30, dopo che è stato possibile visionare l'ingresso di due funzionari che sembrano riconoscibili, se sono riconoscibili, nei dottori Luperi e Gratteri all'interno dei locali della palestra. Io credo che questo sia, in estrema sintesi rispetto a quello che volevamo analizzare nel dettaglio e che sarà analizzato nel dettaglio della memoria, il complesso degli elementi circostanziali che dobbiamo sottoporre al vaglio dei giudici per ritenere provata la realtà dei fatti che sono attestati all'interno, essersi svolti dalle persone offese, rispetto invece alla parziale visione e chiaramente in ottica difensiva delle versioni fornite con le prime relazioni di servizio e con i successivi interrogatori da parte degli imputati, che ne riproducono sostanzialmente il contenuto. La realtà è che non una delle supposte condotte di resistenza da parte degli indagati e degli arrestati, sia pure genericamente descritte, ha trovato riscontro né sul piano fattuale né su quello logico. Le affermazioni che compaiono sui verbali, sugli atti trasmessi all'autorità giudiziaria, hanno in realtà rivelato una intrinseca inconsistenza. Da una parte sono state prima smentite in gran parte dagli stessi, dai diretti interessati, e parlo ad esempio della prima relazione del dottor Cantellini, poi sono state anche contraddette da altre versioni, affermazioni appartenenti alle stesse forze dell'ordine. Qui non sto neanche a citare cosa hanno dichiarato invece delle violenze in atto all'interno, ad esempio appartenenti alle squadre mobili che erano intervenuti, che hanno individuato agenti di reparto mobile. La situazione che comunque invece si è già dalle indagini subito evidenziata è che mancava una versione univoca degli avvenimenti che potesse comunque rafforzare o sostituire la prima versione ufficiale, e che nonostante negli interrogatori si sollecitasse insomma una individuazione di coloro che potevano essere riconosciuti e ritenuti responsabili delle violenze, oppure di un'indicazione degli arrestati e delle condotte che avevano posto in essere per essere ridotti quasi in fin di vita alcuni, non ha condotto a nulla. Nessuno in 3 anni di inchiesta ha, fra gli oltre 150 appartenenti alla polizia che ufficialmente hanno preso parte facendo materialmente ingresso nell'edificio, ha potuto riferire o anche essere indicato come possibile fonte di informazioni circa un episodio specifico di resistenza o delle circostanze in cui si sarebbero verificati questi episodi, tranne quelli che ho evidenziato e che provengono da imputati redatti nelle loro relazioni di servizio. Neppure soprattutto quelli ai danni dei poliziotti che sono stati indicati come refertati e feriti, molti dei quali invece hanno chiarito le circostanze reali in cui vennero causate quelle lievi contusioni e che non attenevano allo svolgimento del servizio all'interno, cioè non erano pertinenti ad atti di resistenza. Ancora oggi, abbiamo visto, purtroppo non è possibile ottenere una completa lista che individui tutti gli uomini che hanno partecipato effettivamente all'irruzione. I tentativi di individuazione non hanno incontrato facilità, anzi palesi difficoltà, se non a volte anche comportamenti che sembravano apertamente di ostruzione. È straordinario per esempio il fatto che nonostante gli elenchi più volte richiesti del personale partecipante, il dottor Troiani per esempio non fosse mai indicato in questi elenchi, eppure invece noi abbiamo comunicazioni fra la questura e il dottor Troiani, che era noto a tutti gli uffici perché si occupava di problemi logistici e a lui facevano riferimento tutti quanti, e qualcuno gli telefona quella sera, ci sono i tabulati, proprio per avere notizie su come sta andando l'operazione. E chi telefona è del gabinetto della questura. I nominativi dei partecipanti all'operazione hanno avuto una graduale integrazione e costituzione, non è stata identificata la firma, una delle firme dei verbali d'arresto, del verbale d'arresto. Le fotografie che sono state allegate per i riconoscimenti ci hanno messo in grave imbarazzo, devo dire la verità, durante le rogatorie. In grave imbarazzo. fotografie risalenti a volte a molti anni prima. Una vicenda di queste fotografie, fra l'altro, è oggetto di questo processo perché riguarda la vicenda, diciamo, del riconoscimento dell'imputato Fazio da parte di Ut Andreas, a cui era stato sottoposto l'elenco mandato delle fotografie, dove c'è fotografia di Fazio, forse al momento del suo ingresso in polizia, ben diversa per l'aspetto somatico, rimediata poi in progressione di indagine, chiedendo specificamente fotografie aggiornate. Ma questo, quando riguarda una persona, forse è anche possibile e agevole farlo; quando riguarda centinaia di persone, insomma, diventa un qualcosa che, voi sapete, con le incombenze e la pressione anche del tempo che stringe nel condurre un'indagine del genere, diventa una notevole difficoltà, se non un ostacolo. Io ho già esplorato in larga parte gli incroci e i reciproci riscontri sulle situazioni delle lesioni che sono state descritte, e quindi le descrizioni dell'arrivo dei poliziotti, quello che emergeva dal dato testimoniale con la compatibilità della cronologia, il fatto che le violenze vengano descritte come sviluppatesi in varie ondate, a carico di persone già ferite, circostanze riferite da più persone, in più ambienti diversi dall'edificio. Ho riferito già delle circostanze che riguardavano anche situazioni di, non saprei se definirle diversamente da umiliazioni, riscontrate in più zone dell'edificio e da parte di più persone. Ho già detto che esiste un reticolo di intrecci e di corrispondenze anche per quanto riguarda la descrizione di equipaggiamenti e di uniformi che appartengono al settimo nucleo, o di equipaggiamenti e uniformi che appartengono ad altri reparti. Certo è che dal quadro probatorio complessivo che emerge è che, per quanto rapida e travolgente possa essere stata l'ondata in cui si è estrinsecata, diciamo, l'azione del settimo nucleo, e cioè del reparto che ha assunto posizioni di testa nell'occupazione dell'edificio, non c'è soluzione di continuità nell'ingresso di tutti gli operatori impegnati nell'intervento. Ancor prima di iniziare le operazioni di perquisizione vera e propria, o di identificazione o di trasporto dei feriti, la cui competenza istituzionale è forse da farsi risalire ai reparti in borghese, anche nella fase di messa in sicurezza del sito, cioè anche nella fase in cui viene perpetrata l'azione di violenza per ridurre all'impotenza gli occupanti, deve ritenersi accertata quantomeno la presenza di ogni genere di operatori. Ciò consente, a mio avviso, di ritenere in maniera definitiva smentite a vicenda, o comunque inverosimili rispetto all'imponente dato testimoniale, alle riprese firmate, le versioni che ciascuno degli interessati ha reso. Ho già detto perché non è credibile che siano stati già presenti altri reparti che abbiano posto in essere la messa in sicurezza dell'edificio. Ciò è avvenuto con la presenza sicuramente anche di altri reparti, ma non scalzando il settimo nucleo e non in prima linea rispetto allo stesso. Le azioni di più cruente, se sono cessate a un certo punto, è anche vero che sono continuate alcune piccole azioni anche in una fase successiva della messa in sicurezza, alla presenza anche di alcuni funzionari dirigenti. È altrettanto inverosimile la versione dei funzionari di altri reparti, per carità, cioè squadre mobili e Digos, o alcuni di loro che vorrebbero attestare la propria presenza solo dopo che il reparto mobile del settimo nucleo aveva eseguito la messa in sicurezza. Le violenze che hanno investito invece gli arrestati al di fuori dell'edificio sono da attribuirsi sicuramente ad altro personale rispetto al settimo nucleo, essendo quest'ultimo impiegato tutto all'interno. All'esterno esistevano appartenenti ai reparti della prevenzione clinica, crimine in Atlantica o in Borghese e allora appartenenti alle squadre mobili o senza pettorina e in questo caso appartenenti alla Digos o anche appartenenti al reparto mobile. Sappiamo adesso anche dal dottor Troiani che una quota di questo reparto mobile di volontari era intervenuta anch'essa con funzione di cinturazione. Io devo occuparmi ora, perché mi sono occupato dell'interno dell'edificio, di una condotta che viene attribuita a tutti gli arrestati, da tutti, sia imputati, presenti, che anche dalle prime versioni degli atti redatti a seguito dell'arresto, che è quella che riguarda il lancio di oggetti dall'edificio. Vado avanti o...
5 minuti, Presidente. Cinque minuti di numero di pausa caffè per consentire anche al PM di rianimarsi un secondo.
No, io non...
tutti l'attenzione.
No, io no. Quanto ancora? Non so. Facciamo un'interruzione.